Delta Emedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R. Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 141, numero 17 della sesta stagione, al giorno 15 marzo 2019. Ma è anche la serata in cui il Traumfabrik è più pieno che mai, non si sa perché, ma questa è una di quelle serate importanti. È anche la trasmissione che, quando vuole, sforna dolci, sforna patatine speciali al formaggio, buonissime tra l'altro. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere,
si bestemmia molto,
potete farlo liberamente, potete soprattutto venire qua a mangiare dei croccantini che sono buonissimi, ma soprattutto potete telefonarci, che ve lo diciamo noi che film andare a vedere, anzi ve lo dice R. Director.
Se ci telefonano trovano occupato, ma non perché non rispondiamo, ma solo perché non si parla con la bocca piena. E questa sera, come possono vedere i nostri amici su Instagram, che già esplorano tutte le cornie che sono sul tavolo, finite queste ne abbiamo altrettante sparse per lo studio. Comunque, io tra poco accenderò il computer, quindi potrò postare un po' di roba dal Bar Traumfabrik come al solito, dove la posterò ovviamente sul nostro profilo Facebook ufficiale, mentre su quello di Instagram già trovate della roba, perché inizio ancora prima che parta la puntata.
Troviamo che cosa?
Già siamo su Instagram.
Della roba.
Ma ne abbiamo anche uno ufficioso?
Ne abbiamo molti ufficiosi, tutti quelli che provano a copiarci, e sono tanti.
Se poi la roba non la trovate dove ha detto lui, la potete cercare
in un garage,
volendo,
un
magari
garage
la posterà lì.
Sì.
Comunque, questa settimana di cosa si parla? Innanzitutto celebriamo il ventennale della scomparsa del maestro Kubrick, che è stato un paio di settimane fa, ma va bene, no, una settimana fa, il giorno della nascita di Laszlo Kovacs, tra l'altro, che al quale do un benvenuto, bentornato, mi sentivo
orfano di una sua geografia.
Invece è tornato e quindi ce l'ha riportata questa geografia.
Da una mappa enorme per voi.
Un'enorme mappa, una mappa...
Born.
Diciamo.
Born.
E quindi, oltre al maestro Kubrick, che celebreremo con un blocco a lui dedicato, parleremo dei seguenti film, cioè di Boy Erased di Joel Edgerton e di Sofia di Marian Bembarek, entrambi al Postmod, e poi di Triple Frontier di J.C. Chandor, che si trova su Netflix. Tornerà tornerà musica in HD, come potete sentire dalla voce, anche se non era garantito, perché la settimana scorsa c'era all'inizio, poi se n'è andato, ma questa settimana tornerà con un argomento particolarmente caro a Kovacs, per dare il benvenuto a lui, il bentornato. E poi il cinema di oggi a 8, anche questa settimana tornerà, e anche sembra il professore.
Ma ho paura che si parli di Michael Jackson.
No, lo scoprirai dopo. Posso dare il benvenuto ai numerosi ospiti, colui che il cinema lo fa, Marco Della Torre, bentornato anche te.
Bellagio,
bella vita.
In una bellissima e molto trendy tuta in acetato.
Esatto.
Grande tuta acetato Adidas Old Style.
Vera anni 90.
Paco Bottiglia, mazzo famiglia. Avete il nostro Andrea Fioravanti, anche lui reduce dall'acetato, ora tornato in look standard.
Sono in borghese, buonasera.
Ma quello di Bellagio è originale, indossato da...
indossato dal professore,
l'ha ricomprato
e non l'ha neanche lavata, l'ha presa così. Simone Rossi, una garanzia, reduce da una canzone live la settimana scorsa di una certa importanza. E in Grimmie abbiamo anche due donne, Sara e Valentina, giusto? Ho detto bene.
Applausi a scena aperta.
Quando volete parlare e dire qualcosa, potete avvicinarvi un po' al microfono e siete le benvenute.
Posso
a parlare
una domanda?
Vai.
Perché siete venute?
Bella, perché ci ha invitato Simone?
In inglese,
e questo basta.
Per favore, in inglese, Valentine, visto che c'è questa enorme.
Senti Smith, leggici sto box office.
Andiamo.
Dai che è ora.
Allora, Capitan Marvel trionfa al botteghino. Il film di Boden Anna e Fleck Ryan incassa più di 4 milioni nel suo weekend di apertura. Uno dei migliori esordi della storia dei robboni della Marvel. Ancora una volta di coda. Ah, bello questo. Ancora colpo di coda da Oscar per Green Book di Farrelly Peter, che incassa 742.000 euro e arriva nel weekend, arriva ad un incasso complessivo di 8 milioni e 3. E bravo,
no,
Green Book.
Ma ci rendiamo conto dello iato.
Stai calmo. Terzo
c'è un bello iato.
Terzo c'è già annoiato.
Per colpa di un iato.
Terzo è non sposate le mie figlie 2 di Philippe de Chavron, che incassa 600.000 euro.
Non sposate,
poco più.
Poteva essere un'idea.
Veniva bene. Passando al dato parziale.
Allora, hai capito che io da qua non schiodo.
Invece, così, soltanto relativamente alla giornata di ieri, abbiamo al terzo posto medaglia di bronzo per momenti di trascurabile felicità di Lucchetti Daniele, che incassa quasi 60.000 euro.
Lucchetti gira una pubblicità.
Al secondo posto, medaglia d'argento, abbiamo Escape Room di Robitel Adam, che incassa quasi 80.000 euro, 77.000 per la precisione.
Aggiungiamo il contributo? No,
non ce l'ho. Scusa, ma come mai dici euro e non euro?
No, alcuni sono euro e alcuni euro.
Al primo posto.
Questa cosa dell'inversione nome e cognome, però io certe volte mi chiedo, ma sarà Escape Room, Room Escape? Cioè anche coi titoli?
No, quello rimane così. Quello dipende dal momento. E invece, ovviamente, come avrete già capito, essendo tutti molto intelligenti, quando ci ascoltate, perché ci ascoltate, al primo posto c'è Marvel Captain, detto anche Captain Marvel, di Brie Larson.
No, con Brie Larson.
Ah no, certo, però qui c'è scritto di
la Captain Marvel di Brie Larson.
Va bene.
Per
che incassa, esattamente, che incassa più di 200.000 euro nella sola serata di ieri, 214.000 euro per l'esattezza.
Ecco, allora a questo punto io questa cosa, visto che...
Ma l'aiato di prima?
L'aiatro, visto che la settimana scorsa avevo menzionato questi nerd dell'alt-right americana che boicottano, che hanno boicottato Captain Marvel su Rotten Tomatoes in anticipo perché... spaventati un po' dal fatto che una donna con questi superpoteri, no, troppo, non va bene, no? Si sentono un po' intimoriti ovunque. E allora l'hanno boicottata. E io a questo punto gli direi quello che io ho detto la settimana scorsa: sucate tantissimo e vi dedichiamo anche questa canzone, come tutte le altre della puntata, perché sono. Dimmi,
no, 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 stavo pensando al titolo della canzone, poteva essere Deposologia.
Deposologia per te ci vorrebbe, ma purtroppo non è quella. Abbiamo la colonna sonora di Captain Marvel, cominciamo da un pezzo briosissimo, Just a Girl, solo una ragazza, ma guarda che te combina, dei No Doubt, a tra pochissimo. Take this pink ribbon off my eyes, I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world.
Spaß mit der Bartraumfabrik.
Se andate al postmodernissimo e vi fermate più di due minuti a parlare con quello che sta alla cassa, probabilmente non andate a vedere Boy Erased, ma andate a vedere un altro film. Invece, se entrate diretti e pagate il biglietto e decidete di andare a vedere Boy Erased di Joel Edgerton, lo trovate al postmodernissimo. Film molto molto bello, molto interessante, che stavo per vedere ieri sera, però appunto sono stato convinto ad andare a vedere
simpatico ragazzo
che sta lì. Insomma, e sono andato a vedere un altro film, tra l'altro bellissimo, di cui parleremo
tra l'altro in un altro cinema, e questa è la cosa bella.
Vabbè, insomma, parliamo di Boy Erased di Joel Edgerton, un film che racconta una storia
vera. Io vorrei chiedere alle nostre ospiti la pronuncia esatta. Possiamo pronunciare col tuo inglese fluente Boy Erased, per favore? Per favore?
Faremo un'altra volta. Racconta la storia.
Cominciamo a togliere la D, magari. Così,
esatto. La storia. La storia vera di Garard Conley, che è un ragazzo, era ai tempi, nei primi anni 2000, figlio di un pastore battista dell'Arkansas. Qui ha un altro nome, si chiama Jared Emmons nel film. E si iscrive al college, scopre di essere omosessuale, lo scopre tra virgolette, perché poi in realtà più o meno qualche segnaluccio ce l'aveva, però vissuto in un ambiente che lo...
Diciamo che i suoi amici gliel'avevano più o meno fatto capire.
No, non è proprio
aveva
così.
Degli amici in chat che...
Non è proprio così. Comunque, insomma, il pastore padre lo iscrive al programma di recupero Love in Action, che è una di queste cose orribili che esistono ancora negli Stati Uniti, che ahimè in molti stati sono legali, per cui si cerca di guarire queste persone dall'omosessualità.
Ed è giusto che sia così. Ed
è giusto,
ma si può fare. Diciamo, non so se vi ricordate quella canzone che vinse Sanremo.
Vi ricordo che Luca era gay.
Domenica
c'è la giornata, no, della famiglia. Domenica questa c'è la grande giornata della famiglia.
La grande giornata della famiglia tradizionale. Insomma, una cosa che sì, per un come si chiama quel buzzo? Per un Adinolfi sarebbe assolutamente...
Per Fontana.
Assolutamente normale.
Creatura del PD a Adinolfi.
Vabbè, andiamo avanti.
Creatura informe.
Insomma,
no, più che altro curati con la religione, che è una cosa.
Come?
Curati con la religione,
perché ricordiamo che in questi posti le persone che gestiscono, e qui c'è un personaggio fittizio interpretato dallo stesso Joel Edgerton. Dallo stesso Joel Edgerton, non sono né psicologi né psichiatri né niente, sono praticamente dei capisetta, non sono neanche dei pastori.
Una domanda che
sono...
facilita la sinossi, sì. Ma in queste comunità ci si cura a colpi di Bibbia?
Sì, anche a colpi di Bibbia. Tu l'hai visto, giustamente. Ecco, chi l'ha visto oltre a me, Andrea Ferravanti e Simone Rossi. Benissimo, allora... Che cosa ne pensate? Nel senso, io sono lancio la mia classica palla. Onestamente, il film, il tema è molto importante. È importante che se ne parli. La storia originale è interessantissima. Il film ha dei momenti, secondo me, alcuni momenti molto, molto che funzionano molto bene, molto brillanti. Io l'ho trovato un po' carente sotto alcuni punti di vista, nel senso che mi è sembrato, per quello che racconta, un po' poco forte, un po' poco crudo. Non che si debba per forza cercare, però mi immagino un film del genere un po' più di nicchia, cioè un po' più con una produzione un po' meno hollywoodiana, eccetera. Probabilmente avrebbero calcato più su delle cose. Delle cose si avverte la forza della violenza psicologica, ma secondo me non arriva appieno. E anche questi personaggi... Non c'è un grosso approfondimento di questi personaggi, ecco. Intanto Marco della Torre innaffia il nostro Andrea. Mi è mancato qualcosa, ecco, mettiamolo così. Un film che secondo me poteva venire un po' meglio da questo punto di vista. Voi che ne pensate? Siete d'accordo o non ho capito?
Dunque,
un cazzo?
Non siamo d'accordo, credo che siamo molto in disaccordo.
Tra di voi
sì,
o con
tra
me?
Tra di noi, credo. Quindi comincerà lui.
E con tutti loro.
Dai.
Io credo che le buone intenzioni ci siano tutte, ma il risultato sia quasi scolastico, mo esagero, ma forse lo è.
Allora, severo.
Partiamo dal protagonista, che è Lucas Hedges, che
ricordate... che tra l'altro sarà un beniamino di Hollywood presto, perché sta
sì,
facendo tutto.
Soprattutto è uno che se deve fare omosessuale lo chiamano subito, perché ricordate che era anche il gay che si svelava in Lady Bird, lo stesso sì. attore. Quindi evidentemente gli è piaciuto così tanto.
È lo stesso attore di Manchester by the Sea.
Esatto.
Dove straordinario.
Personaggio molto in difficoltà.
Lo dico perché lui, dal mio punto di vista, è più convincente. Nonostante
sì,
abbia due protagonisti. È molto bravo. Lavora molto per sottrazione e quant'altro.
Anche il biondino non è male, secondo me.
Il biondino è bravo.
L'australiano.
La verità è che ha messo film, ma secondo me è scritto abbastanza male. E gli inserti centrali che poi giocano sul passato rispetto al presente che stiamo vivendo, addirittura il primo io non manco l'avevo capito subito come viene inserito.
A me invece è piaciuto quel passaggio di montaggio, non l'ho trovato per niente male, è una delle cose che salverei.
Sono abbastanza cattivo rispetto a Nicole Kidman, ad esempio, mi sembra che ci abbia sempre quella mano espressione, non riesco
quello è
nonostante questo, però secondo me è addirittura più brava di Russell Crowe, che è apparentemente bravo ma poi secondo me non lo è, con una panza improponibile. E soprattutto ci sono dei momenti, cioè ci sono non so se su questo sei d'accordo Andrea, anche la trama come si svolge, molte cose sono prevedibilissime, cioè il ragazzo sovrappeso, cioè dal mio punto di vista era palla di lardo di
era palla di lardo
dall'inizio,
vero.
Dal mio punto di vista si sarebbe
un po' sì.
Non dico io, si sarebbe potuto suicidare dall'inizio, non dico se lo fa o non lo fa, perché lo va a vedere, ma è così. Poi aggiungo due cose velocissime. Il modo in
continuiamo ad avere grandi ospiti questa
modo
sera.
Il modo in cui lui esce da questa realtà, cancellando tutto quello che sta vivendo, va bene, però voglio dire, in qualche modo non ci racconta come va.
Cioè, quello che dicevo anche io, mi sembra poco scavato, poco approfondito e alcune cose un po' poco credibili, un po' di didascalica. Però sentiamo anche che ne dice Andrea, perché
io lo difendo un po' di più, nel senso che secondo me siete stati un po' severi nella critica, per due ordini di motivi. Primo, perché secondo me la tematica è una tematica importante e non è affrontata in modo banale, anzi mi sembra un film molto molto serio, molto profondo, nonostante
però scusa alcune... piccolissimo inserto su questa tematica, c'è anche Cameron Post, la diserogazione di Cameron Post, di cui dicono meglio, io non l'ho,
parlo
di quest'anno, proprio su questa specifica tematica, sulla diseducazione, sui campi di guarigione.
Sì. Il secondo aspetto è proprio quello prettamente cinematografico. Secondo me il film una sua coerenza interna ce l'ha, una sua coerenza interna che non è sempre rispettata. Primo, non è rispettata dal punto di vista della scrittura, perché secondo me c'è un problema dal soggetto alla sceneggiatura. Cioè il soggetto è molto interessante, è fatto anche molto bene, nella sceneggiatura ci sono dei buchi enormi, quelli di cui parlava Simone prima, ad esempio i due inserti, la questione passato-presente. Secondo
me tra un buco e nell'Ulisse, però il muro può esatto. essere sottile, nel senso può però essere una cosa voluta.
Però secondo me non funzionano benissimo. Secondo aspetto in cui il film non è coerente è nel cast. Il cast secondo me è la cosa più drammatica. Abbiamo Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Xavier Dolan.
Che c'ha Flea? Non è bravo secondo me?
No, secondo me è squilibrato.
È un personaggio, un attore
adatto. Tutti i volti però si portano dietro un carico del loro essere personaggio. E secondo me il cast è la cosa che meno funziona. Tant'è che il regista infatti dà il modo di esprimersi a tutti. Non sono d'accordo su Nicole Kidman, che per carità è vero che sembra monoespressiva, però il ruolo di quella sorta di madre coraggio, vittima,
è funzionale,
è anche
se vuoi far fare quel tipo di personaggio. Da ultimo, secondo me funziona molto bene una cosa, quindi abbiamo detto i lati negativi, i lati positivi secondo me è che mantiene quel tasso di atmosfera sospesa per tutto il film. Cioè il fatto che si tratta di questa prigione, di questa sorta di campo di rieducazione vissuto sia internamente che esternamente, sia all'interno dei personaggi, e questa è la cosa più interessante, sia che esternamente.
Ecco, io l'ho vissuto un po' poco all'interno dei personaggi, nel senso i personaggi mi sembrano tutti un po' degli archetipi, cioè delle figure standard. Come diceva lui, il ragazzino ciccione, ma anche il personaggio di Flea, che lui secondo me è bravo a fare quel redneck assassino. Il problema è che è uno stereotipo, non viene minimamente. Cioè, approfondito, allora, quella scena nel bagno è inquietante, però gli manca, non lo so, mi manca qualcosa. Io non l'ho trovato pessimo, però
no, no, il disequilibrio di cui parlavo io è proprio questo, nel senso che ci sono c'è questo cast, questi personaggi, e appunto secondo me è un po' disequilibrato su questi aspetti. Alcuni personaggi hanno profondità, altri sono degli archetipi, anche in questo è un po' squilibrato.
Scusa, no, no, vai, vai.
No, aggiungo soltanto per dire come la sceneggiatura secondo me sia un po' scarsa e cerchi anche un po' di tirar via. Io quando un film si chiude con un salto temporale che ti dice 4 anni dopo, 5 anni dopo, 6 anni dopo,
è un biopic alla fine.
Sì, cioè una, sì, però voglio dire, quasi sempre se succede, ma aspetto sempre che ci sia qualcosa di, almeno nelle mie aspettative, che abbia una funzione con un colpo di una sorta di colpo di scena. Quando avviene in questo modo, cioè taglia un momento di tensione per poi raccontarci
uno
scollamento temporale, a me mi dà sempre l'impressione che si sia voluta trovare una soluzione di ripiego.
È un po' sbilanciato l'equilibrio tra la parte, cioè la parte finale. Questa parte finale dura parecchio, la parte 4 anni dopo, rispetto al resto.
Climax e anticlimax.
Se ti ricordi, si sgancia da un momento dopo.
Sì, 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 io, appunto.
Climax e anticlimax hanno un perché, se no non li
vorrei chiudere dicendo che secondo me è un film dignitoso che andrebbe visto. L'unico problema, l'unico problema può essere quello di predicare ai convertiti, che chi andrà a vedere questo film probabilmente è già sensibile a certi argomenti.
Vi posso fare una domanda? Cioè, una sola domanda veloce. Ci abbiamo in realtà mezzo minuto. Qualcuno di voi l'ha visto in italiano? No. Secondo voi come l'hanno tradotto Dog Almighty? Quella battutina quasi blasfema. No, come se traduce, lo so.
Una grande esperta.
C'è un errore di spelling.
Scusa, traduciamolo.
Dio onnipotente era God Almighty, ma loro scrivono Dog Almighty, cioè cane onnipotente. Una cosa che in italiano
ci sta.
Lambisce la bestemmia. Ci sta. Non so come l'hanno tradotto in
Forse
italiano.
Con un messaggio rebus che Smith
ci due cose. Intanto diciamo che il rientro di Andrea Fioravanti è stato clamoroso, perché dopo mesi di assenza è rientrato come solo il bomber
a gamba tesa,
come solo i grandi bomber sanno fare, e lo vedrete domenica sera.
Anche Bruno Vittori.
E un'altra cosa è che il grande Simone Rossi ha fatto tutto il pezzo con la cuffia non inserita, perché fa finta.
È stata cambiata con la mia, quindi
non sei attento.
Vai, allora, sei a diretto.
Allora, dato che questa sera, come ogni venerdì sera, vi regaliamo grandissima musica, e dato che abbiamo deciso di tornare indietro negli anni 90, l'hai detto prima?
Sì, più o meno.
Però ecco, non potete sapere chi c'è tra i No Doubt e lo spoiler, dai, ci sta, dopo arriva
sto cazzo!
Forse no. Arriva Garbage. Quindi c'è in mezzo lui, c'è Beck, che sentite in sottofondo immediatamente, e la sua mitica, leggendaria, indimenticabile I'm So Free per voi. I'm on a tangent, textbook ephemeral, facts are confusing me, I'm so free now. I'm on a one man waiting list, I'm bored again, I'm buried all my memories, I'm so free now. I see the silhouette of everything I thought I ever knew, turning into voodoo, I'm so free now. A panic cycle, sentimental, feel it out until you know it. They never see that I got no need to bend my knees down. Heaven forbid I never came, the time's running out. Nothing new under the sun, better get down. I'm
Staffel von Bar Traumfabrik.
Ve l'avevamo promessa, grande musica, ed eccola la grande musica, ma non solo musica, anche grande cinema, nel senso che questa sera abbiamo un sacco di roba, un sacco di carne al fuoco. Ad esempio, il prossimo blocco vi piacerà perché parliamo di un'attrice, la possiamo definire giovane, sebbene più o meno siamo coetanei.
84.
ho capito, appunto, non piace, sì, più giovane di noi, ma ormai diciamo siamo lì, che è stata applaudita a Cannes, è stato riconosciuto il suo valore, viene dal Marocco e si chiama Maryam Ben Barek, che è stata a presentare in anteprima.
Ma che fare la radio in queste condizioni è veramente da geni, come solo Bellucci,
come solo noi sappiamo,
può fare.
È stata a presentare il suo film Sofia, tanto bene a Perugia, tanto bene tanto al postmodernissimo.
Bene. Tanto bene, cara.
No, tanto bene, tanto perché caro ci fu, stiamo parlando di un'autrice che si sta affacciando proprio potentemente sul panorama internazionale, che è stata già riconosciuta.
Sì, no, ha vinto il premio
oltre le Alpi. Ma che in Italia ancora deve essere scoperta, quindi guarda, è bello che a Perugia
ci sia questa scoperta. Oh. No, devo dire che sono molto orgoglioso, felice di poter di essere parte di quella presentazione che c'è stata al Postmodernissimo non più tardi di due sere fa, mercoledì sera, nella presentazione di Sofia, appunto un film che noi in Italia abbiamo un po', come dire, ci siamo scordati di fare il cinema in questo modo, perché vediamo tante opere prime molto interessanti, tanti film d'esordio interessanti, seconde opere anche, che cercano di inquadrare l'Italia, però la fanno sempre alla stessa maniera. Non me ne voglia il mio amico Giovannesi, Claudio Giovannesi, che anche con la Paranza ci è cascato anche lui in qualche modo.
Amico, lui è amico dei amici.
No, lo dico amico perché insomma perché gli voglio bene, non per altro. E si vuole bene agli amici, è per quello che a te non
andiamo,
ti voglio bene.
Andiamo.
No, non me ne voglia Giovannesi, che tra l'altro è uno dei più bravi, uno dei più talentuosi a saper maneggiare anche la materia dell'adolescenza, dei giovani, in questo caso stiamo parlando di una ventenne in questo film, però mi sembra che siano sempre inseriti nel solito contesto che mafioso, criminogeno.
Se vuoi lo introduco velocemente.
Ha fatto un film da Saviano già.
No, ok, ma lui che è il più bravo.
Scusate, siamo di Giovannesi o parlate di
Sinossi?
No, scusa, voglio finire il ragionamento, se no ci capiamo. Lui che è il più bravo tra gli italiani.
È tornato Laszlo Kovacs.
Però è comunque rappresentante di quella dinamica là. Cioè, non so, Fioravanti, che è molto più esperto di me per quanto riguarda anche il cinema italiano, condividerà con me l'idea che il cinema italiano, dei giovani soprattutto, o parla di criminali o parla di criminali, esatto. E non se ne esce.
Ma sotto sentite questa musica medio orientale,
mentre si sta un po' uniformando.
Una ragazza del 1984 si prende la briga di raccontarci il suo paese in una maniera del tutto inedita, perché in un paese dal quale ci aspettiamo il racconto di una donna, in quanto paese islamico, arabo, del mondo arabo, Maghreb in questo caso, come il Marocco,
siamo a Casablanca.
A Casablanca, per l'appunto, ci aspettiamo sempre il racconto di una donna vittima della società. E invece lei ci racconta una storia dove la vittima, in qualche modo, è l'uomo.
Più o meno. Allora, sì.
Adesso, vai con la sinossi.
Brevemente, Sofia è la protagonista del film che ad un certo punto, verso l'inizio, si sente male. In realtà quel che è successo è che si sono rotte le acque. Nessuno sapeva ovviamente che lei fosse incinta, nemmeno lei. E la cugina.
Cioè, no, non si rompono le acque. È un po' ambiguo.
No, però, non è questo il fulcro.
Dinamica
non è questo
della maternità. Adesso
non
la parola
sapevo di essere incinta.
No, è la maternità negata. Vabbè. Cioè, nel senso, non ti cresce la pancia, non hai.
Ad ogni modo, in Marocco ci sono queste leggi.
No, succede anche in Italia.
No, ho capito, dico. Il succo è che la cugina la porta. Ovviamente in ospedale, ovvero è l'unica che si prende subito carico di questa cosa, e da lì fondamentalmente nasce un film che invece, come suggeriva Laszlo, no, parla di, se vogliamo, di tutt'altro, nel senso che è proprio quello il valore del film, fare una fotografia di un paese sicuramente importante, di un paese centrale in Europa come, come altri, e che in quello che sono le tematiche affrontate in questa, vedete, ve l'ho raccontato in due parole, in una situazione del genere.
Morale della questione, in Marocco partorire fuori dal matrimonio
è vietato,
è illegale,
è proibito,
è illegale. Si va in galera.
Basta questo per...
Va in galera, ma la cosa bella, tra virgolette, è che va in galera sia la madre che il padre.
No? Perché viene denunciato per violenza sessuale nel caso in cui venga riconosciuto dalla madre.
È un meccanismo, figlio,
è un meccanismo perverso. Cioè, questa è la legge di quel paese.
Ma infatti la bravura della giovane Mbarek è anche questa, cioè racconta in maniera molto, molto precisa, molto dettagliata, una società, diciamo, delle leggi sbagliate, figlie probabilmente di un sistema islamico, di un sistema di leggi ancora legato alla tradizione e quindi
tribale.
Lo racconta sottolineando proprio l'assurdità della cosa da tutti i punti di vista, e la consapevolezza di tutti i personaggi coinvolti, ma che poi nella realtà sono ugualmente la ragazza, il padre, la famiglia di lei, la famiglia di lui, le istituzioni, perché la polizia comunque svolge un ruolo, come dire, la sensazione è: non possiamo fare diversamente, siamo tutti costretti a fare questa cosa, quindi troviamo tutti insieme una soluzione illegale. E questo è il paradosso dei paradossi.
Ma la cosa più
interessante. E lei, la Mbarek, è brava non solo perché comunque racconta.
Chi?
Mbarek.
Meriem.
Mbarek. Racconta questo film con tanti primi piani, con tante inquadrature strette, proprio per farci stare dentro la giovane Sofia, che è la protagonista. Ma ci racconta bene anche il contrasto tra un Marocco più dinamico, più proiettato verso l'Europa, e un Marocco invece più tradizionale, più arcaico, più tribale.
Proiettato verso l'Europa.
Li mette insieme in un secondo, perché la figlia che viene dalla la ragazza, diciamo la coprotagonista, che viene dalla Francia, la cugina della giovane che non sapeva di essere incinta, diventa la protagonista in un certo senso di tutte le azioni fisiche che lei compie, per stando comunque dentro un sistema. Dentro un sistema tribale che vincola in un certo senso tutti.
Se posso dire.
Senti, no, infatti farlo parlare perché ci abbiamo due minuti e secondo me non gli basta.
La cosa interessante del film non è tanto il solito racconto che noi etnocentrici europei guardiamo verso la dominazione della cultura maschile su quella femminile, bla 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 bla. Ma è interessante la rappresentazione che dà del capitalismo, cioè delle dinamiche sociali e classiste di una società come quella marocchina, dove è più importante la scalata, l'avanzamento di classe di tutto il resto.
Vabbè, perché tutta la famiglia di lui è povera.
No, perché, la questione è questa: la famiglia di lei è a metà, la middle class.
Siamo nella borghesia.
Dove una sorella ha sposato un ricco francese. Dunque, il padre di questa Sofia sta per diventare socio del ricco francese e dunque fare un avanzamento di classe. È veramente didascalico il film da questo punto di vista, ma straordinario. E ci fa riflettere anche dal punto di vista europeo, secondo me, su quali sono. Quanto sia corta la nostra memoria, e la chiudo qua. Dunque, il problema reale non è che la figlia è incinta, ma il problema reale è che rischia di saltare questo accordo.
È il sistema che c'è intorno.
Perché loro verranno denigrati, verranno disprezzati. Dunque, la zia che ha sposato il francese, trova lei la soluzione.
Non raccontiamo tutto.
Trova lei la soluzione, in che modo non lo sappiamo perché è chiuso dentro una stanza. La cosa interessante del film. E ovviamente che poi si rifà, è un cane che mangia il cane più piccolo, il cane più grande. Il povero è il ragazzo, viene preso un povero, un capro espiatorio, e deve sposarsi.
Che lui non è quello che l'ha messa in cima.
Ormai
il film, tanto
storia mi sembra.
Tanto nessuno andrà a vedere Sofia. Abbiamo capito.
No, ma sicuramente
lui neanche l'ha toccato.
Il film che nessuno vedrà. Però non importa, il film è molto bello. E esce forte la figura delle donne. Queste donne che
diciamo, una società matriarcale paradossalmente.
Nel paradosso della società, diciamo, dell'ambiente islamico, dove la donna è la vittima, no? Con una lettura occidentale un po' superficiale, noi abbiamo che sono tutte donne le grandi artigiane di questa vicenda. Sono le donne che decidono, che spostano, che muovono.
Questo succede in tutte le apparenti strutture dove l'uomo domina, anche nelle religioni
è sempre così.
Sono, ragazzi,
dobbiamo chiudere.
Chiudiamo dicendo
protagoniste una cosa. Di questo
chiudo,
film.
Chiudo dicendo l'ultima parola, me la prendo perché è l'unico film che ho visto questa settimana. Il film è molto bello, andatelo a vedere, non perché è al postmodernissimo, ma perché merita veramente.
Il capitalismo
perché parliamo di cinema con la C maiuscola, in un paese dove purtroppo, salvo rari casi, il cinema del Nord Africa arriva raramente nel nostro paese. Ma la cosa più interessante è che questo film ha imparato benissimo la lezione, se mi permettete, del primo Faraday. Cioè, sembra di essere in un film di Faraday dove lo spettatore sa e vorrebbe spiegare agli attori protagonisti come muoversi all'interno del film. Gli attori protagonisti si muovono alla cieca in un ecco appunto, in un
Hitchcock.
Sì, bravissimo.
Bravo.
La grandezza di Faraday era questo.
Benissimo, ragazzi. Allora,
se Laszlo Kovacs dice bravissimo, cioè, esci da questa stanza pieno di orgoglio.
Dai, tra poco parliamo di Kubrick. Un'altra piccolissima pausa musicale e poi c'è il maestro. I'm only happy when it rains.
Zurück ins Studio mit Bar Traumfabrik.
Only happy when it rains, i Garbage, un pezzone spaziale che riprendiamo sempre da Captain Marvel, ovviamente. È arrivato il momento di
della radio in piedi.
No, ci abbiamo anche Anders Schönenblau and Donau sottofondo, ovvero ecco qua il nostro amico Strauss. Perché parliamo di Stanley Kubrick, del maestro Stanley Kubrick, visto che, come abbiamo detto, purtroppo è morto. Ventina d'anni fa, il giorno che Laszlo Kovacs compiva 18 anni, una cosa
mi viene di citare un grande classico del Bertrand Fabre.
Kubrick, posso essere sincero? Io considero Kubrick un incapace.
Ma che fine ha fatto?
Perché?
Lo considero il classico esempio di instabilità artistica. Abbia pazienza, è uno che affrontava un genere, falliva e passava un altro genere. Come lo vogliamo chiamare?
Voglio dire, quindi.
Poi anni, tra un film e un altro, anni di che cosa?
La vergogna.
Il profondo imbarazzo per il film precedente, abbia pazienza.
Stanis Doce.
Possiamo però ringraziare Ciarrapico Torre Vendruscolo per aver scritto questa cosa.
Aver scritto questa meraviglia.
Ma Kubrick, che fine ha fatto?
Che tra l'altro è tutto ciò che noi pensiamo di Kubrick.
No, Kubrick che cosa vogliamo dire di qui, ragazzi? Veramente non c'è niente da dire in 8 minuti su Kubrick.
Allora, 5 minuti di radio al buio. Silenzio, perché non c'è nulla da dire. Basta.
Vabbè, possiamo dire il nostro film preferito.
Possiamo dire come Stanis diceva, che è stato un regista molto poco prolifico, però di questi 12-13 film.
Io farei dire il dottor Stramore a Simone. Di dottor Stramore.
Per dire il film preferito.
Pronuncia.
Qual è stato il primo film?
Non è stato nemmeno capace di finire, di fare Napoleone.
Volevo giocarmela io questa cosa qui, parlare di Napoleone. Me l'hai bruciata completamente.
Questo blocco è l'essenza del Bar Troppo.
Esatto. Cominciamo da Napoleone.
Sul serio, non potendo fare un'esegesi di Kubrick in 6 minuti.
Mandiamola in cacciare. Innanzitutto diciamo una cosa su Kubrick, che su Replay?
No, diciamo che lo volevo dire durante il blocco, perché su Replay c'è anche il film su Emilio D'Alessandro, l'autista che poi divenne tutto fare, nonché uno, credo, di quelli che ha avuto accesso al
Posso
mondo
imitarlo
di Kubrick.
Un secondo? Jack Nicholson, non Gallo, pensava solo donne gioca. Lui mi ha detto così.
Di chi è? Di Incerti, giusto?
No, Fascelli. Fascelli, prodotto dal mio amico Inti Carboni.
Vedi quanti amici.
Mamma mia, che amicizia.
E secondo me, al di là di quanto...
Forstalli si chiama.
Sì,
non l'avevamo detto.
C'è anche il libro, tra l'altro, che è tanto interessante. Però magari uno che dice: ok, di Kubrick ho visto tutto, ma che stasera ho sentito,
non hai visto un cazzo. Se hai visto tutto di Kubrick, non hai visto un cazzo. M'hanno
detto
qualcosa. Per favore, riguarda.
Andatevi a guardare questo documento, che secondo me è interessante, perché attraverso questa persona si entra un po' più dentro, no? Il lato umano di Kubrick.
E ce n'è un altro di documentario simile a questo, che si chiama Film Worker, che invece è sull'altro assistente di Kubrick, che è più un assistente alla regia, diciamo, e non solo, che era Leon Vitali, sì. E nasce come attore, tant'è che lui aveva scelto il Barry Lyndon,
bravissimo.
E da lì diventa il suo assistente personale e fa
il suo sottomesso, il suo valletto.
Quanto ci abbiamo? Sì, però io un minuto e mezzo, sai, te lo dico, però
visto che facciamo melina, chiediamo ai nostri ospiti il film di Kubrick che vi è piaciuto di più.
Shining.
Nella versione perugina,
sì,
o
questa, questa domanda potrebbe ucciderti, per questa domanda.
Shining,
il film preferito di Kubrick.
Così è facile.
Troppo facile.
Adels. Bravo!
Si vede che ha studiato,
sapeva cosa dire.
La settimana scorsa, tempi non
l'ha sentito.
Sapeva cosa dire.
Rossi, volevi dire qualcosa di serio? Dai, dillo.
No, ma la dico una cosa seria. Che mi piace sottolineare. No, mi piace sottolineare che, nonostante sia saltato da un genere all'altro, quindi Stanis ha assolutamente ragione, tutti i film di Kubrick sono tutti tratti da un romanzo, o breve o lungo, quindi tutti tratti
di profondo imbarazzo
da un testo scritto. Però con una caratteristica, che Kubrick l'ha sempre stravolti i romanzi che adattava. Due casi, quasi sempre.
Shining
è uno di questi. È più clamoroso. Faccio due esempi. Ad esempio, in Arancia Meccanica, il look a partire dal pomo e dal bastone che portano i drughi non esiste nel romanzo. Il famosissimo, visto che ci sono tre amanti di Shining.
Overlock Hotel?
No, ma il labirinto nel romanzo non c'è. Non esiste,
no, Stephen King, peraltro, sentitosi violato, ha fatto una merdata di remake.
E aggiungo una cosa: non solo lui faceva questo, ma lui era talmente convinto delle sue qualità, e io su questo sono d'accordo, che non solo stravolgeva quasi sempre, diciamo, le opere degli scrittori, ma li sottoponeva anche a degli strazianti scontri verbali. Cioè lui li chiamava e gli faceva delle domande assurde, folli, sui loro romanzi, che in realtà dovevano portare lo scrittore nella direzione che voleva Kubrick.
Tipo quando René Ferretti incontra gli sceneggiatori sul film di Boris.
Esatto. Nel caso di Shining, scusate, mi è subito il coltello lo Shining. Lui chiamò appunto Stephen King, che rispose al telefono emozionatissimo: faccio il film da te. E poi gli disse: certo che però questo romanzo è un romanzo assolutamente positivo, pieno di grandi possibilità di futuro. Lui dice: ma scusa, ma in quale senso? Eh no, perché essendo una storia sui fantasmi prevede un al di là, quindi è una cosa positiva. Sconvolto, Stephen King, silenzio, poi fa: ma scusa, ma allora l'inferno? Silenzio di Kubrick, che fa: ma io all'inferno non ci credo. Cioè, per dire che evidentemente era proprio una sua idea che andava via.
Altra vicenda kubrickiana: le telefonate infinite per cercare, no, gli autori di Barry Lyndon, se non sbaglio, chi era? Lo sceneggiatore che girava per l'Europa, che veniva tartassato
alle dogane,
alle dogane, no?
Alle dogane.
Posso Invece io vorrei omaggiare Kubrick dalla parte degli esercenti, perché quando non lavoro alla radio faccio anche quell'altro mestiere. E lui era...
Qual è più redditizio?
È la radio.
La radio,
ovviamente. Cioè, ci ho comprato la macchina con la radio. Ma lui che era talmente... probabilmente il più perfetto tra i registi, tra gli autori di cinema della storia, perché nelle sue imperfezioni, che il suo cinema in qualche modo segna come qualsiasi altra opera d'arte, però c'era una ricerca...
Stai dando delle imperfezioni pubbliche.
No, c'era una ricerca...
È il padre del cinema americano!
C'era una ricerca della perfezione...
La sua Covez può tutto.
C'era una ricerca della perfezione che rasenta la divinità. Dunque, in questo suo essere divino, in questa sua questa entità assoluta del cinema, lui si permetteva, giustamente, anche di insegnare il mestiere agli esercenti cinematografici.
Sì, sì.
E dunque decideva lui in quali sale e come dovevano essere queste sale. La mia fobia,
e mi prendono
per il culo, a parte i doppiaggi, però proprio la questione della proiezione, mi prendono per il culo alcuni miei colleghi, perché io dico che il cinema deve essere nero o quantomeno tendente al grigio, colori scuri. Kubrick si accertava che le sale dove uscivano i suoi film, dove venivano proiettati i suoi film, ma non negli Stati Uniti.
Anche il mascherino, Kubrick,
ma non negli Stati Uniti,
cioè.
In tutto il mondo. Ancora oggi, quando noi proiettiamo dei film di Kubrick, dobbiamo firmare un disciplinare, un contratto
Radio Radicale
con la famiglia.
Ancora adesso?
Sì, con gli eredi. La figlia di Kubrick si accerta personalmente sulla buona fede, perché poi nessuno controlla, però la Warner Italia garantisce per le sale italiane che ci abbiano quel mascherino, che siano colorate in quel modo, che ci abbiano quel suono. Beh, questo è per dire quanto sia importante il cinema, e non è un gioco o una scoreggia,
diciamo,
o un cazzeggio e basta.
Diciamo che questo dimostra anche che era abbastanza malato, tra l'altro.
No. Il cinema si fa così.
Le fissazioni sono proprie dei geni.
Ma scusa, ma se lui perdeva 7 anni per
perché me l'hai fatto un cazzo? Stava a chiudere.
Perché quello stronzo di proiezionista deve rovinare?
Momento Covez, Covez Torre, seguite il fuori onda. Seguite il fuori onda.
Che stile abbiamo?
Esatto, questa domanda. No, fino avanti vuoi dire una cosa, poi chiudiamo. Siamo
finisce qui.
Io una cosa, Andrea.
Io penso che sono 2 settimane che parliamo di Kubrick in tutte le salse, incontri, conferenze. Il professore, ho sentito la vostra trasmissione la scorsa settimana, non ha fatto altro che di parlare di Kubrick. Io vorrei soltanto sottolineare una cosa che è venuta fuori ieri sera in un incontro: l'ironia di Kubrick. Molti dimenticano questo aspetto. Kubrick aveva un senso dell'ironia pazzesco, ed ogni romanzo che ha preso, da Lolita, Arancia Meccanica e addirittura Schnitzler con Doppio Sogno, lui ha sempre raddoppiato l'ironia presente sul romanzo, perché addirittura lui, da buon newyorkese maniacale depresso, si è trasferito a Londra perché amava il British humor.
Lui adorava,
e se vedete i primi 43 minuti di Full Metal Jacket, ancora oggi non potete non godere di quell'ironia.
Ma lo stesso possiamo, meccanica.
Possiamo chiudere con l'immagine
di
Jack congelato. Cosa c'è di più ridicolo e ironico di uno psicopatico protagonista di un horror?
Devo ribattere. L'ultima parola di tutti i dialoghi di Kubrick è: dobbiamo andare a casa e fare cosa? Scopare.
Come Macho Cavadonna, scopare!
Ragazzi, rivedetevi
l'ultima parola tutti, di Kubrick.
Come dicevamo, rivedetevi tutti Kubrick, in particolare Full Metal Jacket e Barry Lyndon. Sì, in un blocco su Kubrick è così: partiamo, dice, non sappiamo che dire perché è tutto già stato detto. Dopodiché si parte e non ci si ferma più, perché comunque è così quando si ha a che fare con i maestri. Va bene, allora, io a questo punto voglio dedicare una canzone a Marco Della Torre. Sapete perché? Perché siamo sempre lì dalle parti di Captain Marvel, e però questa volta è l'unica canzone cantata da donne, ma che parla di un uomo. What a man! Che uomo!
Wow!
Tutta tua, Marco. Salt and Pepper featuring En Vogue. Noi tra poco siamo al cinema di Oggi 8, la nostra ricreazione. Restate con noi.
In my world. And
in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it. And believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy. I think I wanna have your baby. My man is smooth like Barry and his voice got bass. A body like Arnold with a Denzel face. He's smart like a doctor with a real good rep. And when he comes home, he's relaxed with pep. He always got a gift for me every time I see him. A lot of snot nosed ex fames couldn't be him. He never ran a corner line once to me yet. So I give him stuff that I'll never forget. He keeps me on cloud nine just like a tent. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a dapper dumb, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams. Yes, my man says he loves me, never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all like Matt Tad. But every time they tried, I said, that's not it. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual, highway to heaven. From 7 to 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation for the mind, which means a lot to me, cause good men are hard to find.
Sechsmal war Traumfabrik.
Laszlo Kovács.
Si vede la tristezza. No. Oggi Elia Viviani ha violato, è passato da re sul traguardo di Foligno, vincendo la terza tappa della Tirrena Adriatica, e io non c'ero.
Ma è bello Adriatico. Che io ho detto, introduci veloce sto signor Giotto.
E io non c'ero e sono triste per te.
E allora leggi un film.
Sta calmo perché la Tirrena Adriatica è passata davanti a casa di Marco Di La Torre, davanti a casa sua.
Capanni, Castel del Piano.
Ma perché Torre è uno che conta.
E andiamo avanti.
Andiamo, ci rincuoriamo parlando di uno dei più grandi scultori della storia dell'umanità, che risponde al nome di Canova.
Aspetta,
è
il cinema,
il cinema
di oggi è 8, ossia parliamo dei film che sono al cinema nella settimana dal 12 al 18 marzo.
No, ma
dal 18 marzo. Dal 18 marzo.
Leggi bene.
Dunque, lunedì
dal 18 marzo.
Da lunedì 18 marzo trovate al cinema, nella fattispecie al Sant'Angelo, ma anche al Metropolis di Umbertide, il film Canova di Francesco Invernizzi. Senza narrazione esterna, ma pochi incisivi interventi dello storico Mario Guderzo, il regista Francesco Invernizzi racconta il Canova scultore attraverso il suo talento pratico e la scelta decisiva di impostare il futuro attraverso il passato. Le mitologie erano storie da mandare in corpo, diceva lo scultore, per spiegare la mediazione con i grandi classici da riscoprire e ritrattare. Chiedo cortesemente ai topini di ingrandire un pochino il font.
I topini risparmiano sulla carta per il bene del pianeta.
E non ci arrivo più.
Giovedì 21, unico film.
Aspetta, ci abbiamo l'Adels. Una curiosa Adels. Vieni una
curiosa
Adels. E dopo ci abbiamo una curiosa
curiosa. Vai.
Abbastanza curiosa di Peppermint, L'angelo della vendetta di Pierre Morrel con Jennifer Garner e John Ortiz. Ridley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, assiste impotente all'uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di narcotrafficanti.
Puoi leggere con più passione, come ha fatto la Slow Cover.
Dai.
Ok, ferita nell'attacco, riesce comunque a testimoniare contro gli assalitori, ma a causa di un giudice corrotto le sue dichiarazioni sono invalidate e il processo annullato. Cinque anni dopo, Riley, nel frattempo scomparsa e trasformatasi in una spietata assassina, torna per portare a termine la sua vendetta.
Un'idea geniale.
Come leggiamo le sinossi noi, nessuno.
Vai.
A un metro da te, i 17enni Stella e Will si innamorano.
Scusa, Justin Baldoni
con Cole Sprouse e Lulu Richardson.
Le troviamo nelle multisale.
quindi i 17enni Stella e Will si innamorano a prima vista, ma la loro non sarà una storia d'amore facile. I due sono infatti ricoverati in ospedale perché gravemente malati. Il loro stato di salute li costringe inoltre a stare sempre alla distanza di 1.5 metri l'uno dall'altra. Qualsiasi contatto potrebbe essere per loro fatale. Questo non li scoraggia nel voler continuare a coltivare il loro rapporto, anche se sembra avere inevitabilmente i giorni contati.
Le storie di adolescenti terminali vanno, che si amano, vanno fortissimo.
Ma anche la porta
vanno
rossa.
Sì, ma stare a 1.5 metri non aiuta.
Vabbè, però
dipende dalle dimensioni. Cielo,
non aiuta. Se la faranno sta pelle prima di schiattare,
non ce la faranno mai.
La gabbianella.
Sì. No, gabbianella c'era il gatto. C'era un altro
Instant Family. Come Instant Family? Di Sean Anders con Mark Wahlberg e Rose Byrne. Una coppia prende la decisione di adottare dei bambini, ma la loro decisione sarà difficile da affrontare. I nuovi arrivati sono 3 ragazzini scatenati, volenterosi e pasticcioni. I due conquistano poco a poco l'affetto dei piccoli Juan e Lita, ma si scontrano duramente con la ribelle Ellie. E quando la madre naturale dei ragazzi richiede a un giudice la custodia dei figli, Pete ed Ellie rischiano di perdere la loro nuova famiglia così faticosamente costruita.
Chissà.
La gabbianella e il gatto.
Di nuovo?
Abbiamo saltato una persona.
Vieni. Come mai di nuovo la gabbianella?
È un ventennale.
Per fortuna.
È uscito quando è morto Kubrick.
Ho visto a Venezia. 20 anni.
Madonna.
Prego,
vai.
Allora, ricordi?
No, la gabbianella e il gatto.
Ah, no, facciamo. Mi ha suggerito ricordi.
Andiamo
però.
Con ricordi.
No, ricordi volevo rossi con ricordi.
No. Sì, guarda, fai la gabbianella e il gatto, guarda. Ma
vai con la gabbianella e il gatto.
Ti vogliamo mettere in difficoltà?
Vai. No, più il microfono è quassù.
No, voglio leggere i ricordi. Vabbè. Allora, ricordi. Due ragazzi che si incontrano in una festa si piacciono fin da subito. Mentre cresce l'attrazione, riaffiorano vecchi ricordi di infanzia. Lui, docente universitario, è problematico e tormentato, proprio come piace a lei, che gli si manifesta eternamente solare e comprensiva. La loro storia non può che procedere in un modo discontinuo. Il sorriso ostinato di lei comincia a scomparire e lo smarrimento esistenziale di lui inizia a fagocitare tutto ciò che era naturale e spontaneo nella loro coppia.
Io chiedo perché.
Eccola Rossella! Buonasera,
buonaccia lei. Quanti ricordi ci stanno in tosse?
No, ma soprattutto io stasilossi non l'avevo
Aspetta,
capito.
Posso dire una cosa? Io sono l'unico forse a cui è piaciuto questo film a Venezia, perché Rossi era con me, giusto? E non ti piace.
Il film
io
di Valerio.
Il primo film che ho visto quest'anno, il film è di Valerio Mieli con
Luca
con
Marinelli.
Come il primo film, scusa?
Il primo film che ho visto quest'anno.
No, abbiamo visto il penultimo giorno.
Oh, ma l'abbiamo visto alla fine, davvero?
Io mi ricordo il primo.
Io non l'ho visto, ero già ripartito.
Allora, mi confondo. Mi pareva il primo.
Ma dice un sacco di cazzate.
Vabbè, comunque a me piacque il film.
Ma che film era? A sto punto mi viene il dubbio.
Perché era ricordi di Valerio Mieli.
Perché
Valerio Mieli non è della dinastia Mieli, giusto? No,
no,
non è parente.
Perché a te piaceva lo smarrimento?
Ha fatto 2 film in 10 anni.
Come se quello come Kubrick.
Come se mantenuto?
A te piaceva lo smarrimento esistenziale. Di la gabbianella e il gatto 20 anni dopo torna il film di animazione di Enzo Dalò nelle multisale,
anche al post mod se permette,
e anche al post mod
c'era la colonna sonora di Gianna Nannini, se non ricordo male.
No.
Sì, esatto. Visto al
Carlo Verdone,
visto al cinema Lilli, visto al cinema Lilli.
Figlie.
Kenga è una gabbiana in punto di morte che riesce ad affidare il proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli 3 promesse. Quella di non mangiare l'uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. La gabbianella e il gatto al cinema Lilli, nelle multisale e al postman.
Bellissimo film che esce in un momento, forse è un'operazione, non so di restauro, ma anche visto il sottotesto del film, forse
di accettazione.
Integrazione.
Ci può stare. Vai, Hans.
Un viaggio indimenticabile di Till Schweiger con Nick Nolte e Matt Dillon. Un uomo malato di Alzheimer diventa vedovo dopo 50 anni di matrimonio.
E Matt Dillon lo uccide. No.
Il figlio, che vive qualche problema con la moglie, dovrà fare i conti con il desiderio del padre, che vuole fare un viaggio verso Venezia, malgrado la salute stia peggiorando.
Il film è il remake americano del film dello stesso regista Till Schweiger, che è un attore, ha fatto vari film come caratterista, anche in Inglourious Basterds c'era.
Tedescone,
c'era
con
uno dei tedesconi. E il film originale si chiama Honig im Kopf, cioè miele in testa, del 2014. Il titolo
non
originale
faceva
di questo
era uno dei bastardi. lui era uno dei bastardi, sì, era nella era Corrino, no?
Sì,
con loro.
Sì, sì.
Però è il mascellone proprio da tedesco.
Sì,
faceva
anche sembra giocatore del Bayern Monaco proprio.
C'è anche che dire in quel film. Il titolo originale del film è analogo, onico. È miele
anagolo.
Head full of honey, qualcosa
così. Anagolo.
Vai.
Allora, quando il caso dice la combinazione, devo presentare il film Il professore e il pazzo di Palazzo Pigna con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marshall e Natalie Dormer. Dove uscirà? Non lo sappiamo, però è il 1879, vi dice qualcosa questa data? 100 anni dopo la rivoluzione. Nel tentativo di spiegargli parola della lingua inglese, il professor Murray si appella a volontari di tutto il mondo per redigere l'Oxford English Dictionary. Tra questi il più affidabile è Minor, un uomo che vive nel manicomio di Bradmore, e insieme lavoreranno un'impresa mai concepita prima, pazza, furiosa ma luminosa come un sogno.
Ora, Palazzo Pigna è il burattino di Mel Gibson, nel senso che è lo sceneggiatore di Apocalipto.
Ha collaborato anche al Patriota.
È il topino,
non lo so, io ho detto solo Patriota.
Mel Gibson, grandissimo regista.
Sì, sì, un grande regista.
Grandissimo alcolizza.
Però Apocalipto è tanta roba.
Vabbè, vai, la conseguenza.
Allora, la conseguenza di James Camp con Keira Knightley e Alexander
Skarsgård.
Amburgo, e non sappiamo se uscirà.
Tra l'altro un grande attore.
Sì. Grandissimo.
Amburgo, 1945, Rachel e Lewis Morgan si trasferiscono in Germania dopo la sconfitta tedesca. Lewis è un alto comandante dell'esercito inglese e gli viene assegnata una dimora di prestigio, la villa di Stefan Lubert, celebre architetto tedesco ora ridotto a lavorare come operaio. Lewis decide di comportarsi con demenza. Con clemenza,
ah, ecco. Scusate. No, vabbè, si può anche decidere di comportarsi con demenza.
Lars von Trier se lo fece in idiota.
Lars von Trier l'ha fatto in idiota.
Esatto.
Grande, grande maestro.
Oggi mi comporto con demenza.
Tanto per ritornare sui Skarsgård, perché Alexander è figlio di Stellan.
E certo,
grande, bravo.
Che fu nel...
Scusate. È Hit di Hit.
Ce nostro. L'abbiamo fatta, abbiamo
vai,
finito.
Vai, vai,
vorrei vorrei sottolineare... Ah, è finito?
No, prego, no, prego. E propone...
E propone a Stefan di coesistere sotto lo stesso tetto.
Con il nemico riceverà grandi sorprese.
Io faccio presente una cosa: che qui che stasera con noi la sosia di Keira Knightley, come vedete, è Sara.
La Keira Knightley bionda.
Era Keira Knightley bionda.
Posso dire che questo film è stato definito melò, e io quindi non posso non dire che
questa è la stagione del melò.
Questa cosa sapete che per contratto, cioè è una stagione in cui
il melò assume una valenza politica.
E poi
e questo è l'omaggio, secondo me, a quel cinema del melò. Una valenza politica.
Douglas Sirk.
Allora,
grande.
Dopo il 1879, il 1945,
andiamo,
passiamo al 16 agosto 1819. Perché al Postmod giovedì esce l'ultimo film di Mike Leight.
Mike Leight.
Che ha deciso di andare.
Grandissimo Mike Leight.
A drammatizzare gli eventi realmente accaduti che si consumarono durante il cosiddetto massacro di Peterlo, e Peterlo è proprio il titolo del film. Chi c'è? Rory Kinnear, Maxine Peake e Pierce Quigley, tra gli altri. Comunque, dicevamo, il 16 agosto dell'819 più di 60.000 persone si riunirono pacificamente
a Manchester
in St. Peter's Field e vennero brutalmente travolte dalla cavalleria dell'esercito,
Campo San Pietro,
sì. Uccise o ferite. Il giovane trombettiere Joseph, sopravvissuto, torna a casa, dove si prepara un'altra battaglia, quella del popolo inglese del dopoguerra ridotto alla fame.
Ah, pensavo la moglie gli menava, no. Perché aveva fatto tardi.
Ricordiamo gli ascoltatori di Bartram Fabric che l'ultimo film di Mike Lee, di cui abbiamo parlato, Bartram Fabric, nella prima stagione fu Turner. Per chi non...
Bellissimo.
Posso dire che uno dei miei film preferiti di Mike Lee, Segrete
Bugie. Segrete Bugie.
Scusate, chiunque leggerà il venerabile W, per favore, no. Con tanta emozione.
Ah, è al Postmod, cazzo, io lo volevo saltare.
In Italia torna al cinema.
No, Barbet Schroeder.
Barbet,
sì.
Schroeder.
Barbet Schroeder.
Con emozioni altissime.
Il venerabile W.
Barbet Schroeder.
Barbet Schroeder, che è un produttore di film della Nouvelle Vague, eccetera.
Un grandissimo,
grandissimo regista. Che fa il Postmod, immagino.
No, non credo.
Grande regista.
In Birmania, il venerabile W. W, non so come si dice in italiano, W, il venerabile W, è un monaco buddista molto influente. L'incontro con questa prestigiosa autorità è una catapulta diretta al centro di un razzismo che è parte integrante della quotidianità, una matrice d'odio violenta che osserva l'islamofobia trasformarsi in pratica dell'intolleranza e di distruzione. Eppure siamo in un paese dove il 90% della popolazione ha adottato la religione buddista, fondata su uno stile pacifico, tollerante e non violento.
Oggi, oggi più che mai questo film è proprio
vale. Dato che siamo andati dentro la cronaca, e dato che avete voglia di un altro po' di musica anni 90, perché giustamente stasera così è, queste sono le Hall e questa è la loro più che famosa Celebrity Skin. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Look at my
Fabric.
E con un direttore artistico di Radiofonica che incombe su di noi, è sempre qui, evidentemente ci sta controllando, ci sta monitorando da vicino, vestita tra l'altro in perfetto stile Barry Lyndon, citando quello che abbiamo appena detto, è il momento, il direttore artistico è su di noi. Netflix, diciamo il mostro del momento, Triple Frontier. Di Shandor,
J.C.
Shandor, lo trovate al cinema Netflix. Lo trovate al cinema Netflix.
Uscite di casa e andate a Netflix.
Andate sul cinema Netflix e vedete questa nuova serie televisiva.
Non è una serie, è un film. Questo titolo ha fatto un disastro. Questo titolo, Triple Frontier,
è la presenza della Biagi che mi incute timore.
Meglio Bellagio.
Questo titolo, Triple Frontier, si riferisce al triplo confine di Paraguay, Argentina e Brasile, dove si svolge l'azione. Parliamo di un personaggio che è quello di Oscar Isaac, Santiago, che è un ex militare americano di origine sudamericana, come è del resto Oscar Isaac, non militare ma americano di origine sudamericana.
Tra l'altro primo protagonista del Bar Tram Fabric, puntata zero.
Esatto, bravo.
Mai dimenticarlo.
Con Bruno Nel Bonnell. Parliamo di un personaggio che lavora per una agenzia paramilitare in questi paesi e che praticamente organizza una missione pericolosissima, recuperando alcuni suoi ex commilitoni per andare a fare un furto nella villa bunker di un narcos, di un signore della droga. Dove vanno a fare? L'Aslo chiaramente parte prevenuto come tutto ciò che c'è su.
È un grande critico l'Aslo. Usa le parole col bilancino.
Esatto. No, si organizza questa missione. La partenza, la scena iniziale fa pensare molto a un, a, al mondo di Sicario e Seguito. Mancano, ma no, beh, sì, assolutamente. Io dico soltanto:
Sicario, grandissimo film.
Sì, ma sicuro, anche Soldado, ma non siamo d'accordo.
Soldado,
anche Soldado,
il fratello Sicario.
Se non la mandiamo un cacciare, insomma, io direi onestamente di questo film ho sentito dire sul gruppo, cioè tra di noi si è detto, Kovetz che ha detto una merda senza vederlo ma perché è su Netflix,
ma perché lui non è più
Hans Delbruck che ha detto una porcata avendolo però visto, Fioravanti l'ho visto più possibilista. Io onestamente l'ho trovato un film medio, non un gran film.
Scusa, sembra una merda.
Un film action medio, ma non capisco bene. Voglio chiedere proprio a Simone Rossi, perché io è vero che è un film che parte da un presupposto alla Sicario, alla Soldado, e non ha né le caligini oniriche di Villeneuve, né l'azione impeccabile, la freddezza di Solly, ma e né la capacità di regia della Bigelow, che doveva esserne il regista e ne è però il produttore, tra l'altro con la sceneggiatura di Boal, si chiama Mark Boal, che è sceneggiatore di diversa roba della Bigelow, tra cui Art Locker, che è un film che vive in quell'immaginario lì. Cos'è che te l'ha fatto definire una porcata anziché un film mediocre magari, ma insomma
lui lo conosce. Allora, intanto qui leggo che il cast della truppa hanno salvato circa 50 cani, sì, durante le riprese, devono essersi confusi con tre cani.
Allora, facciamo gli spiriti. Iniziamo subito una polemica.
Per me questa è l'indifendibile dell'anno, no, momentaneamente.
No. Addirittura.
Assolutamente. Per me è un film imbevibile. Il fatto che sto film abbia una sceneggiatura,
ma quanto è contento Kovetz, gli dai ragione su una cosa che lui ha già condannato senza vedere.
No ragazzi, però scusate, siete buoni, fatemi dire perché mi ha fatto cacare.
Nonostante ci sia il mio amico Charlie, tra l'altro c'è il mio amico Charlie,
spero che nessuno lo veda mai. Detto questo, questa sceneggiatura gira da 8 anni senza trovare...
Ci sarà un motivo.
È una sceneggiatura, se quella di Boy Raised aveva dei buchi, questa è una roba, cioè c'ha degli abissi.
Poi i buchi me li spieghi fuori onda, perché adesso è troppo...
Allora, la recitazione è pietosa nella gran parte.
Anche Charlie.
Scollegamenti totali, momenti di tensioni inesistenti, svolte narrative patetiche.
Questo non sono fatto a partire da una tensione, secondo me c'è come.
Probabilmente Simone Rossi ha visto questo film mentre vedeva Atletico Madrid Juventus.
Probabilmente.
Sì, quindi c'è con un occhio di qua e un occhio di là. Allora.
Un capo indio che parla del santone de...
okay.
Che parla del santone
capito,
con
alcune cose sono una cosa.
Questo film, secondo me, è una cosa imbarazzante, sì. E lo dico nonostante la sia girato discretamente bene da un bravissimo,
un bravo regista che ricordiamo
che ha fatto un film strepitoso che è uscito molto in ritardo in Italia l'anno scorso, che è The Most Violent Year, cioè 1981,
Indagine
a New York,
sempre con Oscar Isaac.
Quindi io sono partito con le migliori intenzioni. L'unica cosa, la cosa migliore, sì, secondo me, che accade è che Ben Affleck, che secondo me è un cane,
dirlo, non dirlo, è un cane, non dirlo, non dirlo, non dirlo,
fa la fine che si
è ingrassato, è ingrassato. Allora,
io domanda devo... Andrea Fiora... Adria Riona,
che stile ha?
No, fai senti
Andrea Fioravanti.
Voglio dire, prima due stronzate sul film. La prima è che ho già condiviso con Enrico Rossi, perché io vedendo questo film, mentre lo vedevo, sono andato in ripostiglio e ho preso due braccioli per fare palestra.
Ma c'è stato mezz'ora e ti sei perso un pezzo e te ne sei manco accorto, secondo me.
Subito, perché ho visto...
Puzza un po' di spogliatoio sto film.
Esatto. E non solo, seconda cosa importantissima, secondo me, sono i Metallica, diciamolo, si apre con For Whom the Bell Tolls,
no,
e si chiude,
sonora,
e si chiude con Orion dei Metallica, e questa cosa mi è proprio...
i dettagli lì,
sì,
abbiamo un grande musicista,
e quei braccioli volavano, e quei braccioli volavano. E ora dico una cosa seriamente, ora è evidente che sia un film fatto per... girava il copione, è vero, lo doveva dirigere al Bigelow, è altrettanto vero. Non credo che sia così spazzatura. Ora parlo seriamente, perché innanzitutto ha riunito un cast di belli e fisicati, che non è una cosa banale. Secondo luogo, hanno girato un action secondo tutte le regole dell'action contemporaneo, è ovvio che non è Solly, ma è ovvio che non è Villeneuve. Però è altrettanto vero che per il prodotto, e soprattutto noi non ci dobbiamo mai dimenticare del destinatario, si tratta della piattaforma Netflix, passi lì 2 ore e 10 minuti di action, secondo me abbastanza,
forse un po' lunghetto,
sì,
potevano farlo un po'
soprattutto così. Soprattutto per essere un action, l'unico vero difetto che gli ritrovo sono quelli, quei momenti di dialogo macista tra uomini. Chi siamo noi? Noi siamo guerrieri.
La retorica del soldato è un po' pesante.
Basa tutto, attenzione, su questo.
Ma non, vabbè, ma non è che devi per,
cioè,
forza.
Io ho detto che no, ho detto che secondo me
non è Barry Lyndon,
si dilunga su questo. Si dilunga su questo, ma questa retorica fa parte dei film action,
sì,
a tutto tondo.
Però abbi pazienza, mi devo difendere con una cosa soltanto, poi lascio la parola. Cioè, vedi, questi che tutto il tempo non fanno altro che dirsi nei momenti di stasi, noi veniamo da...
Però questa
vita.
Retorica c'è anche in film della Bigelow, che abbiamo amato.
Sì, ma dipende come tu me la propini, no? Cioè, se tu me la fai vedere in una maniera...
Ci sono dei... Per esempio, abbiamo capito.
Questi, una domanda, una domanda del direttore.
Poi hanno ammazzato.
Basta,
tutto.
Simone, stai calmo. Una domanda del direttore.
No, io non è una domanda, perché l'ho visto. A me ha deluso soprattutto invece il discorso di quanto ci sia voluto mettere una morale, di quanto ci sia voluto mettere un concetto filosofico quasi, ovvero come action movie al suo perché. La musica giusta, gli attori giusti, un copione talmente scontato che comunque te lo vedi perché dici tanto già lo so come va a
che
finire.
Va tutta,
però
a trovare un certo punto, evidente.
Però esplode, me lo vedo.
Esplode tutto.
C'è un bel finale, per
sì,
bel finale.
Però c'è una prima parte del film molto azione, dopodiché entra una sorta di introspezione su questi uomini duri che però hanno un'anima, quindi quali...
ma le firme alla fine,
che non
no,
finisce mai, che non
le firme
mai.
Sì, però tu ti attacchi a dei, ti attacchi a delle cose,
dai, che devo fare una domanda,
dai, veloce, che su spariare, cara.
La domanda è visto,
ma può Galatea,
no,
come avete parlato del film, mi fa pensare ad una quarta, quinta visione di Rete 4.
Ma può Galatea Ranzi?
anni 90. Allora mi chiedo, perché lo avete guardato? Semplicemente perché nel vostro nuovo gioco...
L'abbiamo guardato perché... Basta, questa risposta non rispondiamo.
Ciao, chiudiamo, ciao. Ci
basta.
Non siete intelligenti.
Sì.
Mi fate fregare così dal capitalismo.
Certo, il capitalismo.
Vergogna.
Questo cazzo. Torniamo alla musica, torniamo alla musica, perché è l'ultima canzone da Captain Marvel prima di Musica in HD. Ci sentiamo un altro pezzo tratto da questo film. Questi sono i Republic con Ready to Go, e voi siete pronti ad andare col Baratron Fabric? Andate, aspettateci che noi arriviamo, vai!
Baby, I'm ready.
der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Pronto!
Pronto?
Ciampino?
Sai chi è Bombolo?
È Bombolo! Dai che ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo.
Professore! È qui presente tra di noi!
Allora, mi hanno fatto arrabbiare! Allora, avevo in mente di fare un pezzo serio, anche divertente sul cinema, ma poi ho pensato bene di parlare dei cavoli miei. E allora, ieri sera ho incontrato Daniele Dottorini, che saluto, lo saluto davvero, sinceramente, salutiamolo tutti.
Che ci ha dato buca, giustamente, capendo, si è salvato in corner da questa cosa imbarazzante.
Allora, non vedevo da un po' di anni per un po' di faccende esistenziali, mi è stato un piacere rivederlo, perché dopo un incontro su Kubrick, aperitivo su Clint Eastwood, poi sul premio Oscar e via dicendo, insomma, il discorso è scivolato sulla critica. E parlando di amici in comune sul mestiere di critico cinematografico. Allora, e questa cosa non è stata così piacevole, perché molti, pur essendo ottimi critici, non se la passano bene. Insomma, i critici oggi fanno la fame. Perché se hai più di 35 anni e meno di 60 e vivi con la critica, allora o sei un mantenuto o sei Mereghetti. Sei più di 35
anni. Che è la
stessa
cosa?
No, spesso coincide.
Perché la moglie...
Qui ci sono dei critici professionisti.
Allora, però ripeto, sei più di 35 anni e meno di 60 o sei un mantenuto o sei Mereghetti, va bene.
Che è la stessa cosa?
Va bene. Comunque, diciamo una cosa, esistono dei critici che vanno oltre la scrittura, perché la scrittura cinematografica della critica oggi non se la fila più nessuno. Parliamo di Daniele Dottorini, parliamo di Simone Emiliani, parliamo di Dario Zonta. Insomma, insegnano, dirigono scuole, festival, producono film, documentari. La sola scrittura è sempre più marginale come spazio d'espressione, anzi, diciamolo, non conta quasi più nulla. Una volta però esisteva l'aspirazione al salto di qualità, ad essere intellettuali riconosciuti. Oggi sempre meno, anche perché l'aspirazione sarebbe quella di essere un personaggio pubblico, mediatico, televisivo. Io e Daniele ieri sera abbiamo riso di un critico che, pur avendo un relativo successo e scrivendo anche molto bene, è frustrato. Questo critico è frustrato.
Simone Rossi.
Perché no? È un critico che non è Simone Rossi. No, è un critico che... come dire, un po' più noto come firma, e insomma questo critico è frustrato perché non è riconosciuto come personaggio pubblico.
Ah, Bruno Roberti.
No, e questo personaggio pubblico alla fine chi vorrebbe essere? Lui aspira a essere il Diego Fusaro della critica. Contento lui, insomma, io e Daniele ci abbiamo un po' ruso. Comunque, esistono tanti livelli di tentazioni della critica e sono le più difficili da affrontare. Daniele Dottorini, lo dico con molta franchezza, ha affrontato queste tentazioni con la schiena dritta. Molti altri non l'hanno fatto. Una cosa però va detta. Quando eravamo all'università, io e Daniele ci scoprivamo ad odiare la critica semiotica, quella che parlava di analisi del linguaggio, quella che parlava, come dire, della critica semantica, del linguaggio dello specifico filmico. Eravamo più per una critica concettuale. Ieri sera ci mordavamo la lingua, perché tutti con questa critica concettuale, e alla fine c'è uscita una battuta. Sapete cos'è quella cosa che, seppur morta, si riproduce in mille sue espressioni ancora più letale? No, non è un mostro della fantascienza come in tutti i film, come Aliens eccetera, ma è la critica cinematografica è morta, ma si è riprodotta in una serie di armi letali. Che cosa dire, quindi? È per questo che forse ancora oggi i film di Lars von Trier vanno per la maggiore, perché esiste una critica impressionistica. La gente va al cinema e poi scrive le sue impressioni su internet, su Facebook. E questo sta diventando la critica impressionistica. Come dire, quando ha citato Lars von Trier ci siamo abbracciati e ci siamo salutati, e Daniele. La vita ci ha portato un po' lontano, ma il cinema ci ha sempre unito. La cosa importante in questi casi è il cinema o la vita? E soprattutto, cos'è importante? Avere più di 35 anni e scrivere di critica?
O essere mantenuti
dalla moglie come Mereghetti? E avere la moglie come Mereghetti? non lo so. Ragazzi, dico soltanto che saluto Daniele Dottorini e ieri sera è stato un piacere riascoltarlo proprio su Kubrick tra cinema e letteratura.
Grazie professore.
Grazie professore.
Tra l'altro possiamo
però Lars von Trier quanto mi ha fatto un cazzo.
C'è anche un grande critico che quotidianamente su Facebook mette delle immagini
e qualcuno chiede ma sti film quando li guarda? Me l'hanno chiesto. Mi hanno chiesto più volte, ma li guarda sti film?
E c'è gente, dico, no, ma c'è gente,
ma la gente che non c'ha niente da fare.
Ma manco lui, però.
Sentite, no, c'è la Rossella fuori, lui deve fare il blocco e sono, mancano sei minuti in cui dobbiamo fare. Benissimo. Così in HD canzone e agenda.
Allora
faremo.
Allora taci perché io devo dire una cosa che dirò sicuramente. Volevo dire, semplicemente ricordare che Daniele Dottorini.
Io devo dire una cosa che dirò sicuramente.
Dai, dai.
Daniele Dottorini è stato protagonista di una delle nostre primissime puntate.
Sì, vero.
È importante.
Era importante. Vai a HD, musica.
Ma perché la storia?
Musica sotto. Allora, io.
Musica a braccio.
No, per chi sta guardando la webcam, sa che ho lottato tutta la puntata per cercare di accendere il mio computer che non si è acceso, dove c'erano
gli appuntini.
No, gli appunti, c'era proprio il pezzo. Quindi, farò.
Apriamolo sto computer allora!
Porca miseria, quindi farò un pezzo a braccio, non citando nulla perché ovviamente non ho imparato a memoria quello
braccio,
che
dai, come Berlusconi, che
allora perché ho messo questo, ho chiesto al nostro regista Lupus di mettere questa atmosfera un po' thrilling, perché? Perché in realtà volevo partire da un qualcosa che sta succedendo appunto sui media, ma i media confusi con i social network che ormai oggi sono un po' la stessa cosa.
I confus media.
Escono dei film, ad esempio ne abbiamo parlato l'altra settimana, quello sui Queen che è diventato, è entrato nella top 10 dei film che hanno incassato
in Italia.
Adesso no, fanno il sequel
che hanno incassato di più in Italia della storia.
Ma perché lui non è morto ancora?
Quindi in realtà questi fenomeni non possono, diciamo, passare inosservati, perché uno non è che vede solo quel che succede in sala ma anche quel che succede fuori. A tal proposito è uscito un documentario che si aspettava da tanto, molto discusso, che sostiene la tesi del fatto che il morto, compianto re del pop Michael Jackson abusasse di bambini.
No.
Allora, Living Neverland è un lungo documentario, perché credo siano 4 ore alla fine di storia.
È su Netflix?
No,
no,
lo daranno su
canale 9. Canale 9, canale 9. Lo danno entro il mese.
Sulla Crozza?
No, canale 9 è quello che manda anche la Formula 1. E quel che è successo è che se voi adesso cercate qualche notizia su Michael Jackson, comunque vedete le news, i titoli sono uno peggio dell'altro. Io ne avevo segnati una serie, sono drammatici. Perché? Perché è normale che diciamo viene fatto un processo assolutamente conveniente per quello che è il mercato. Cioè, perché andare a vedere quel documentario? Perché Michael Jackson violentava i bambini. Al di là del fatto che ci sia stato un processo reale,
un bambinello,
dove abbiano diciamo sia uscito pulito Michael Jackson dal processo reale in aula, al di là del fatto che Michael
Jackson, che qui c'è il team legale,
è morto, eccetera eccetera, morale della favola, il confine si sta sempre più dissolvendo. E quello che secondo me è drammatico, io nel mio pezzo volevo puntare a questo, la faccio breve perché il tempo è poco. Ci sono in contemporanea delle storie che invece diventano popolari proprio perché parlano di gente che realmente, realmente ha fatto delle cose ma ben più gravi di qualsiasi cosa uno si possa immaginare. Un esempio che mi viene in mente, avendo vissuto a Roma negli anni in cui usciva quel meraviglioso romanzo criminale, era vedere i ragazzini in giro con le felpe del freddo del Libano, i portachiavi, gli accendini.
Piamose Roma,
cioè
ritrovarsi a disastro.
E uno dice: non è un film di finzione, non stiamo parlando di un qualcosa che non è successo e facciamo, né stiamo giudicando quei personaggi e trattandoli come meritano, no, li stiamo mitizzando. Quindi la mia domanda era semplicemente per voi, e la prossima
posso rispondere?
Possiamo tornarci più avanti, ma se risponde l'altro sono contento.
Grande, grande sensibilità di HD.
È possibile che un artista che tra l'altro sappiamo tutti, o almeno io lo so perché ho letto anche la sua autobiografia, cioè ha vissuto un'infanzia drammatica e se l'è portata avanti tutta la vita, quindi sicuramente non era una persona che è stata bene, è morta in un malo modo.
in un mare di quadrini.
Nonostante abbiano cercato di trascinarlo più di una volta in tribunale, i genitori degli stessi figli che mandavano appositamente a casa sua per queste cose, lui sia stato assolto ed oggi viene buttato un sacco, spalato un sacco di letame sul suo nome. Mentre
sopra c'è stava ragazzino.
Se c'è qualcuno, tipo il Libaner Freddo, che ha fatto stragi su stragi, ammazzato un sacco di gente a sangue freddo, gli facciamo una bella felpa, perché così i ragazzini sono fichi. Questa era la mia domanda per te, Lars.
No, la domanda non l'ho...
Cioè, la domanda è Michael Jackson.
In fondo, è anche buono.
No, volevo sapere, per te che sei un esercente e tutti i giorni tocchi con mano, quanto questo influisce sulla mentalità delle persone.
Stavo scherzando.
Diciamo che influisce... Allora, entro io... Vai, vai, vai.
Questo conte stupro. Stupro e fa stuprare.
E così abbiamo... No, che dire, proietterei io il film su Michael Jackson pedofilo? Non lo so, non credo, ma come non ho proiettato Roma, come non ho fatto tante scelte anti-economiche.
Quindi Roma e Jackson
sono no, la stessa cosa. Attenzione, no, il male va tutto in uno stesso calderone. Michael Jackson, Netflix, sotto bizzarri che girano, che girano porcone.
Parlavo di anti-economia.
È tutto mischiato lì. Dante, Martinillo con bizzarri.
Faceva appunto per la fortuna di qualcun altro, del resto. Però... La questione è come è arrivato al pubblico questo film. C'è stato un percorso documentato, certificato. Io credo che l'ufficio legale Jackson non sia,
lo ha querelato non per sia un ufficio 40 legale, milioni appunto, di dollari qualsiasi. Però non mi sembra che la causa stia andando avanti,
evidentemente, no? Le carte o comunque l'investimento anche dei 40 milioni
Aspetta,
di dollari.
Sentiamo la parola ufficiale del team legale. Sara, per favore, questa vicenda Michael Jackson.
No, ma la domanda non era sulla colpevolezza o meno di una persona che tra l'altro ha già subito un giudizio. Io sto dicendo possibile
la scelta
che sì,
ti vengo a rispondere.
Favorisca
in un garage
da una parte la gogna mediatica, che ovviamente è il motivo per cui il film fa i soldi, perché se non ci fosse questo battage il film non farebbe i soldi, e dall'altra si fa la stessa identica cosa rivalutando, perché ecco, un'altra serie che volevo citare era Narcos. Come ne esce uno dei personaggi più schifosi della storia dell'umanità come un eroe?
Ma chi, il poliziotto? Chi?
Ma
no,
sì,
credo che per entrambi i casi, cioè nel caso del film dei Queen e nel caso di Narcos, il problema sia stata la pubblicità. Spoiler alert, alla fine il protagonista muore. Esattamente in tutti e due i casi.
No, ragazzi. Cioè, tu che stai paragonando Freddie Mercury a...
No, era una cazzata. Esatto. Fatto
che va bene così. Dobbiamo necessariamente
Detto
chiudere,
questo, vedremo,
anche perché c'è
vediamo.
La Rossella, vi ricordo, e siamo già oltre il limite. Quindi lancia sta canzone e tu prepara un'agenda di minuto e mezzo.
In omaggio a Laszlo, che ha compiuto gli anni da poco, io direi di mettere un pezzo di Michael Jackson, un pezzo da venerdì, perché è l'ultimo pezzo di questa puntata numero 141 del Bar Traum Fabric. Restate collegati perché ce la ballerà tutta il nostro Laszlo. Wanna be starting something?
Azzanza.
Noi sì.
Speed.
Viel Spaß mit Bad Traumfabrik.
E chiedo a Laszlo Kovetz di fare in piedi e molto velocemente la sua agenda cittadina, anche perché ricordo che c'è la Rossella. Rossella, perdonaci, è tutta colpa sua quando suona.
Vieni, Rossella, c'è la radio in piedi.
La radio va fatta in piedi.
Agenda cittadina, vai Laszlo.
Allora, cominciamo molto rapidamente dal cinematografo Sant'Angelo, dove in programmazione questa settimana ci sono I Villeggianti, un film di Valeria Bruni Tedeschi, probabilmente il suo peggior film, però comunque andatelo a vedere perché Valeria
Umanità
Bruni,
coinvolta,
perché Valeria Bruni Tedeschi è sempre un gran bel vedere, secondo me è una delle donne più sexy del cinema francese
e
italiano
malato.
Insieme
sei malato.
Poi c'è
attenzione
anche
attenzione, perché i gusti di Laszlo Kovetz alle volte sono contraddittori, però vanno rispettati.
Però Valeria a me mi fa sangue,
rispettiamo.
Detto questo, Canova di Francesco Invernizzi in sala 18 e 20 marzo.
Bell'uomo anche lui.
Assolutamente, Canova, come no.
Una valenza che determina le sorti e il destino non solamente di quei protagonisti, ma di un'umanità coinvolta.
E questa è Roma, di Alfonso Cuarón. Un film che ancora non ho visto e forse vedrò.
Ma come non hai visto?
È molto legato a certi ambienti della Canova.
Parlo male di Cuarón, non ho visto il film.
Ma sei ridicolo.
Il film comunque è un film fatto...
È tutta gente presa dalla strada.
Non so se lo sapevi.
Lo sapevo, in bianco e nero, magniloquente, va visto assolutamente al cinema, per questo l'ha prodotto la televisione, però va visto al cinema. Dunque, vediamolo al cinema. Netflix è la televisione.
Andiamo.
Netflix è la televisione.
Posso correggere televisione. Questa cosa una volta per
Netflix
tutte.
È la televisione.
Poi non l'ha comprato, però non l'ha prodotta all'inizio. Questa è una cosa.
Detto questo, questo è un film per il cinema. No,
mi sono rotto
d'accordo.
Cazzo.
Siamo d'accordo che sia un film per il cinema. E infatti, per fortuna, i Cinegatti, al cinematografo Méliès, lo programmano da tanto tempo. Il film va bene. Dall'8 al 20 marzo trovate in sala Roma di Alfonso Cuarón.
Poi è una scelta coraggiosa.
Sì,
stacchiamo 2 ore prima.
Dai, scelta coraggiosa.
Ha vinto diversi e svariati Oscar, nonostante Spielberg non sia d'accordo, e ha ragione.
Non ha ragione per niente.
Torre, non sei chiamato in causa.
Non ha ragione per niente.
Vabbè, dai.
Ma perché deve
sai
parlare?
Che fa un seguito? Civitavecchia.
Ah, no, pensavo Lazio. E poi voglio a Roma Lazio.
Dai.
Green Book, ancora in sala, un altro film discutibile, anche questo ha vinto un Oscar, però alla gente piace, andatevelo a vedere. Peter Farrelly.
A te non è piaciuto? Ma
non l'ho visto. Che guarda queste cose.
Che c'è altro? Però è discutibile.
Però è discutibile.
Ti è piaciuto Green Book, Sara?
Non l'ho visto.
Non l'ha visto,
bene.
Non l'ho visto nessuno.
Ho visto Roma e non mi è piaciuto.
Brava,
visto Roma e non le è
dei presenti, chi ha visto Green Book? Scusate.
Bellissimo.
Tutti l'avete visto. Tu dici bellissimo? Sì. Sei l'unico
poi. Sti cazzi!
No, è sempre per ricollocare, capito?
Dai,
contestualizzare è importante.
Kovetz,
sul culo.
Questo film invece è molto interessante, venerdì 15 marzo, di Giada Colagrande.
Dritta con la schiena!
Sono dritto se lei mi fa parlare, dottore. Giada Colagrande è anche la moglie di
Willem Dafoe.
Il film è padre.
Infatti ci sarà anche lui a Perugia, credo.
No, non è niente, amore.
Siamo sempre insieme.
Magari, andiamoci. Comunque, spettacolo unico, venerdì 15 marzo, ma c'è con la grande ospite?
Eh sì.
Ah sì?
Speriamo.
Andiamo. Allora, il 16 e il 17 marzo in programmazione...
Mica ci vorrà parecchio, perché noi dobbiamo andare in Polonia, non è mica lo scherzo.
Famo subito The Lego Movie 2, una nuova avventura. Io ancora non l'ho visto, non vedo l'ora di vederlo, perché i precedenti Lego Movie, secondo me, anche Batman. Erano pazzeschi.
Qui siamo al Méliès, fino a allora mi alzo.
Dai.
Il 19 marzo, per la giornata mondiale del servizio sociale, il professore si alza, dunque lo apprezziamo per questo.
Vuoi la stampella?
Sarà in programmazione a testa alta.
Sta tranquillo, che non è niente, che tanto recuperiamo.
Era per la Biagi questo.
Che film.
Ce la faremo?
Sì.
Ce la faremo.
Cinema Zenith, questa settimana in programmazione, orari della settimana, non me li carico.
Continua a proposito di donne.
Improvviso, sì. Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti. Verrà Daniele Lucchetti?
Sembra di o
okay.
Forse no.
Ci abbiamo già una data? Non ci abbiamo.
Non ci abbiamo il giorno e la data.
Comunque,
questo... Non ti sembra un po' scostante?
No, Lucchetti mi piace molto.
Strano stufato, un bevari.
Lucchetti è una persona simpatica. So che sta girando una pubblicità.
E quindi andiamo a litigare.
Coglione.
Voglio litigare con Lucchetti. E avremo a litigare con Lucchetti. Nel
nasce in una delle famiglie più antiche d'Italia.
Lucchetti o Pierfrancesco? Perché nel film c'è anche Pierfrancesco.
Favino.
No.
Piff, piff,
piff. Come si chiama il cognome?
Piff, piff.
Dai, 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 Giacomo, dai.
Non importa.
Di Liberto.
Di Liberto, Pierfrancesco Di Liberto.
Non credo proprio. No, no,
Di Liberto. Si chiama
rotto il cazzo.
Si chiama Pierfrancesco Di Liberto.
E secondo il cazzo è rotto.
E secondo me è una delle cose più intelligenti che ha prodotto la televisione e la comunicazione in generale, perché adesso lavora in radio, negli ultimi 20 anni.
E anche se adesso purtroppo non c'è più tempo.
Però potremmo approfondire su questo tema.
Allo Zenith
c'è anche, a proposito di donne, quindi abbiamo uno dei protagonisti. Io non riesco ad aprire la pagina. Questa settimana che cosa c'è?
Cioè, ci sarà un bellissimo documentario e sarà ospite la regista. In questo momento mi sfugge sia il nome del documentario che la regista. Beh, lo carichiamo, lo troviamo subito.
C'è forse, diciamo, c'è forse Pagine Nascoste di Sabrina Varani?
Sabrina sta, Varani con Pagine Nascoste.
Film stupendo.
Buona Sabrina Varani.
Film stupendo, lei bravissima, una direttrice, una fotografia eccezionale. Sì. È stata già al Postmodernissimo l'anno scorso, è ritornata poi in occasione del Perzo Film Festival e torna per la terza volta.
Sì, destino beffarta.
Molte pagine nascoste, evidentemente.
Molte pagine nascoste.
Dai!
Comunque no, la stimo molto, la vengo a salutare. In sala, al Postmodernissimo, questa settimana trovate...
Ma lo Zenith non c'era altro, non c'era Dumbo, non c'era niente.
Dai, che cosa Smith.
Questa settimana. Sofia, ne abbiamo parlato, un film che consigliamo. Boy Raised di Joel Egerton. I nostri critici non erano molto convinti, chi sì chi no, andatelo a vedere se avete voglia, se non avete voglia state a casa, così lo smontiamo dopo una settimana e ci siamo tolti il pensiero.
Anacoli, 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 de che?
De che? Gloria Bell di Sebastian Lelio, bravo Sebastian Lelio, bravissimo.
Quando però te, rifà il film
quando te pare
lei bella, noi ci siamo capiti, noi ci siamo capiti
su che cosa.
Dai va avanti, va avanti, dopo
vai.
La casa di Jack di Lars von Trier.
È cazzo!
È piaciuto alle nostre ospiti?
Pensavo la casa molto. Di casa! A me è piaciuto!
Ci sei rimasto, eh?
Domattina c'è Giulia Cim alle ore 11.
Beh!
Se lo volete rivedere, questo è un film da vedere.
Scusate.
Famoli sognasti italiani, no?
Ragazzi!
Questo è un bianco e nero da vedere.
Ragazzi! Ci ha ingrassato Torso!
Mica l'ho detto, cazzo!
Fotografia di Raul Cutard, no di Alfonso Cuarone.
Questa è la merda, cioè, vecchia.
E poi dai.
E poi c'è Kusama Infinity, documentario dedicato appunto a Kusama, non mi ricordo mai il nome, che è una delle artiste più grandi di questo secolo, che festeggerà 90 anni il 24 marzo. Viene celebrato da questo documentario che pensate che l'autore per realizzarlo ci ha messo 15 anni di studio. 15
Può
anni.
Ripetere un attimo, per favore, non ho capito bene.
15 anni di studio.
Ma perché non capiva?
Quanto sei stupido. E comunque prosegue a gonfie vele verso i suoi due ultimi appuntamenti, la retrospettiva dedicata al genio del cinema del XX secolo.
Acqua Leo per Kovetz.
Che tra l'altro si dice
cammina,
Leo
coglionito.
Carax, prossimo lunedì.
E tu tra un po' Scarax un attimo, se non gli date da bere, io me la vedo proprio.
Prossimo lunedì, 18 marzo, ore 21, Pola X, film del 1999, introduce Giulio San Giorgio, direttore di Film TV.
Ah, pensavo Simone Rossi.
Altro Pola X.
Su Netflix invece, da vedere su Netflix.
Dai, cioè, basta.
Triple Frontiers. La casa di carta.
Poi,
posso dire una cosa Roma, su Netflix stupenda? Afterlife di Ricky Gervais.
C'è anche Love di Gaspar Noè.
Afterlife di Ricky Gervais, esatto. Guardatela, è un capolavoro.
6 episodi, esatto. 25 capolavoro. Minuti, un capolavoro. Afterlife di Ricky Gervais, poi dopo c'è Afterlife. Love di Gaspar Noè.
Fino alla fine del mondo, una serie anche questa, molto, molto bella.
Fino alla fine della trasmissione. Attenzione, mi arriva un messaggio.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Dicono, bisogna staccare, mi dispiace.
Io sono d'accordo.
Non
abbiamo ancora finito, però.
No, non abbiamo ancora finito, ma secondo me a questo punto possiamo dare un... e un...
Signori, fine lavorazione!
Dai, lasciamo lo spazio alla Rossella, che non ci fa tornare più. Grazie a tutti, vi salutiamo e vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupussione, Simone Smith, Air Director. Ringraziamo, signor buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica, Freiner Rotterweiler. Grazie agli ospiti, Simone Rossi, Andrea Ferravanti, Marco Della Torre, Valentina, Sara,
Enrico.
Adels, una curiosissima Adels, ovviamente al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo a fare un giro in macchina mettendo il braccio fuori per vedere che succede. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Tech. 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 Tech.